Radio Emilia Romagna Cultura. Cinema.
Slow food on film.
Bologna in maggio ha ospitato la seconda edizione di Slow Food on Film, il festival di cinema e cibo organizzato dalla Cineteca Comunale di Bologna insieme a Slow Food, il marchio di prestigio per la biodiversità e le produzioni enogastronomiche più importanti italiane. Un programma e un festival con film e documentari in concorso molto ricco, per cui vi rimandiamo senz'altro al sito web ufficiale del festival. Invece con alcuni dei protagonisti di questo festival abbiamo fatto qualche ragionamento, un po' di chiacchiere, per capire qual è il motivo, il filo conduttore, tecnicamente il fattore critico di successo di questo film, che trova a Bologna la sua location naturale per la passione, per la tradizione, la dedizione che questa città e tutta la regione dedicano al cibo e alla cultura enogastronomica. Parliamo tra poco con Gianluca Farinelli, che è il direttore della Cineteca di Bologna. Parleremo anche con Stefano Sardo, che è invece il direttore artistico del festival, che viene da un altro piccolo festival piemontese, i Corti in Bra, dalle cui ceneri o comunque dalla cui esperienza nasce il più grande festival nazionale dedicato al cibo, che è questo appunto Slow Food on Film a Bologna. Poi parleremo con Alessandra Spisni, la cuoca che ha realizzato una ricerca per immaginare quale potrebbe essere il menù del centenario della fondazione del Bologna Football Club, cioè ha provato a immaginarsi questi personaggi 100 anni fa seduti intorno a un tavolo a decidere di dar vita a una squadra di calcio, e ha provato a mettere nero su bianco un elenco di piatti che poi avremo modo di assaggiare nei prossimi mesi a Bologna, nei ristoranti bolognesi, proprio per festeggiare il centenario della squadra. Seconda edizione di Slow Food on Film con Gianluca Farinelli. Un'edizione matura, ricca. Bisogna parlare di attenzione al cibo, bisogna farlo con tutti i media possibili, il cinema è uno di questi, un programma ricchissimo anche di cose un po' collaterali all'immagine sullo schermo.
Sì, la mia impressione, guarda, è che in realtà se ne parla molto poco di queste questioni, con la dovuta attenzione, avendo in mente quello che sta succedendo nel mondo e quindi la grande rilevanza civile, no? delle questioni che sono legate al cibo e quanto queste questioni possano decidere del nostro futuro, oltre che del nostro presente. La mia impressione è quindi che in realtà i media se ne occupano abbastanza poco, che il cinema è uno dei media che meglio e con più attenzione se ne occupa, affrontando le molte diverse questioni nei vari paesi del mondo, e il programma di quest'anno è un po' il segnale di questa ricchezza, di questa attenzione. Quando abbiamo iniziato a discutere di questo festival 4 anni fa, abbiamo a lungo pensato di farlo biennale. poi abbiamo detto, beh, proviamo a vedere se invece non è possibile farlo annuale, e guarda caso quest'anno abbiamo ricevuto il doppio dei film per la selezione dell'anno passato, e quindi l'impressione è che ci sia un'attenzione da parte del cinema crescente e forte, e c'è anche da parte del cinema la libertà ancora di raccontare la realtà e quello che sta succedendo, cosa che spesso purtroppo la televisione, in particolare se vogliamo dire la televisione italiana, non sembra essere molto attenta e coraggiosa, a parte alcuni esempi ammirevoli come per esempio Report, che tra l'altro quest'anno premiamo a questo festival.
Ecco, è un festival che ha una forte tematizzazione, però coinvolge la città in tanti modi.
Parlare di cibo vuol dire toccare le grandi questioni, toccare anche una questione di identità molto forte, in particolare poi per un territorio come il nostro, che per il quale coniugare cibo e cultura non ha nulla di sorprendente. Ecco, questo è un territorio, non parlo di Bologna, parlo dell'Emilia Romagna, insomma le cose famose dell'Italia nel mondo. Beh, a parte Fellini e Antonioni, sicuramente ci metterei il prosciutto e il grana, che sono due grandi prodotti alimentari e culturali.
Quindi per stare con una terminologia cinematografica, è la location ideale per...
Io penso che non sia casuale, e non è un caso che qui abbia lavorato il primo grande studioso della cultura, della storia del cibo, che è stato Piero Camporesi, e che oggi ci sia il suo allievo più splendente, che è Massimo Montanari. Quindi vedo tutto questo come molto conseguente.
Insieme alla possibilità di vedere film e documentari a tema cibo, c'è anche la possibilità di assaggiare in tanti modi.
Sì, ci sono i sapori del cinema e ci sono i sapori della cucina, e quindi il mercato della terra, della filiera corta, il cibo di strada, molti ristoranti che partecipano al festival, molte proiezioni sono in Gustorama, quindi al film è associata una degustazione più o meno complessa, più o meno leggera. Credo che questo sia prima di tutto un festival e quindi una festa, ma come devono essere i festival veri, è anche uno straordinario luogo di incontro tra diversità, tra culture diverse che hanno voglia di comunicare assieme, e credo che un po' il festival, l'edizione di quest'anno sia sotto il segno astrale di Clint Eastwood, che ha fatto io credo il più bel film della stagione, che è Gran Torino, nel quale vediamo questo personaggio interpretato da Eastwood così di malumore, perché si trova nella sua città, nella sua strada, con le case vicine abitate da persone che non conosce, di un'altra cultura, e che si trova a non riuscire a parlare nemmeno con i suoi figli, e che poi d'improvviso scopre che le persone a lui più vicino sono le persone apparentemente più lontane, cioè le persone che vengono da un altro continente, da un'altra cultura, e che quella comunicazione passa in primo luogo attraverso il cibo, e c'è quella scena meravigliosa di Eastwood che caccia tutti via queste persone che gli portano il cibo, poi gli viene in dubbio e chiede: ma tra le cose che mi avete portato ci sono le polpette, quelle che ho mangiato l'altro giorno? Loro rispondono di sì, e la comunicazione è partita.
Sì, grazie Paninelli, grazie mille. Stefano Sardo, direttore artistico anche di questa seconda edizione, quali sono i fili conduttori della scelta del prodotto che c'è in concorso e fuori concorso?
Ma sai, il macro tema cibo è un tema che, oltre ad essere comune a tutti gli esseri del pianeta, è un tema che è di fortissima attualità e che in un certo senso ha agevolato il nostro compito, lo ha reso più complicato, nel senso che davvero anno dopo anno il numero di artisti e di filmmaker, di registi nel mondo che si occupano a raccontare storie legate al cibo aumenta sensibilmente. Ci sono, diciamo, tre filoni che governano un po' come dei sottili fili nascosti il marasma di questo programma lungo 54 pagine e pieno di 137 titoli in 5 giorni. Diciamo un filone molto importante, molto significativo è quello dell'emergenza, l'emergenza ambientale del cibo. Il cibo è la causa principale del disastro ambientale che stiamo vivendo. La produzione del cibo concepita col modello consumistico e industriale applicato all'agricoltura in modo particolare ha generato una tale distorsione anche proprio dei valori di consumo, per cui una parte del pianeta produce cibo per 12 miliardi di persone e ne butta via per 4 miliardi e mezzo e l'altra è affamata. Questo tipo di completa schizofrenia disastrosa e autodistruttiva genera un'emergenza che sta allarmando tutti i pianeti, tutte le nazioni e diciamo tutto il pianeta e quindi fatalmente anche i filmmaker che portano soprattutto con i documentari la loro testimonianza in questo senso. Quindi concorso documentari, molta politica, diciamo molta politica nel senso di gestione del pianeta, delle risorse. Poi c'è l'altro lato che attiene anche ai documentari ma anche ai film, che è quello della memoria, cioè la cultura orale che ha gestito per millenni il dominio dell'uomo sulla natura, sul pianeta, nel momento del passaggio dei testimoni tra la generazione che ha vissuto le guerre e quella che dovrebbe succedere nella gestione dei campi, che invece però ha sposato questa linea dell'agroindustria, quindi con pochi contadini che coltivano estensioni enormi, segna la fine di un'epoca. E la fine di un'epoca viene raccontata da film, documentari, che raccontano proprio questa generazione di contadini ottantenni che abbandonano il loro mestiere senza consegnare il testimone, come sempre è avvenuto nella storia dell'umanità, a nessuno. Quindi storia di malinconia e di dolore per la fine di un'identità che non si protrae come sempre è avvenuto prima, e al tempo stesso sempre la memoria onorata dalle retrospettive che il prezioso archivio della Cineteca ci consente di allestire per raccontare l'Italia, che noi abbiamo chiamato il mondo perduto, l'Italia contadina del dopoguerra, che è a due passi da noi nella linea temporale, ma in realtà è lontanissima dalla realtà di oggi. Quindi il cinema come testimonianza di una realtà che è cambiata e non si sa verso cosa. La terza grande componente, stiamo parlando di cibo, non può che essere la passione, cioè il cibo è piacere e il cibo... E questa è un po' la contraddizione che anima anche la fortuna di Slow Food come movimento culturale, che ha saputo sposare il movimento, diciamo, dei gourmet, quello che riconosceva intorno alla buona tavola, al piacere del cibo ricercato, gustoso, prelibato, alla preoccupazione ambientale legata a quelle produzioni virtuose che davano vita a quei cibi certo. Per cui quando si è capito che senza preservare il sistema virtuoso che dava vita a quelle materie prime fondamentali a una buona cucina, si è capito che non si poteva essere gourmet senza essere ambientalisti, quindi
raccontare per immagini,
raccontare per immagini, ma volevamo anche giocare col piacere, per cui da una parte far vedere, che ne so, cortometraggi legati alle passioni del cibo più sfrenate, anche più depravate, oppure alle disturbi alimentari, che sono un'altra componente fortissima dell'attualità, e dall'altra anche giocare col cibo, con la fruizione del cinema, cioè violare il tempio sacro della cinematografia, quindi la Cineteca per eccellenza, un luogo in cui per cinefili incalliti, e portare dentro cibo,
portare
vino,
cibo, vino, queste bancarelle, animatissime,
addirittura l'oro dei mercati di strada, che servono davanti ai cinefili.
Ci sono anche gli animali da cortile, galline.
Io credo che bisogna uscire dalle barriere mentali e sporcarsi le mani.
Ma secondo te, i prodotti sono tantissimi, però ci sono appunto anche generi come il documentario, il cortometraggio. Il fatto che ci sia questo marchio Slow Food on Film può servire a farli vedere anche in altre occasioni, in altri contesti, su altre piattaforme?
Ma io credo che quello che è sempre successo a noi curando questa rassegna, anche quando la facevamo in Piemonte in scala minore, era che
Era corto in bra,
dentro avevamo questa rassegna, poi ci siamo resi conto che stava crescendo come un bambino che doveva andare a scuola, a uscire di casa.
Venire a fare l'università a Bologna,
tipicamente. La cosa è che ci siamo sempre resi conto che l'effetto che generavano questi lavori era: dove posso trovarli, come faccio a replicarli? Perché soprattutto sull'informazione che si dà sulla produzione del cibo. Penso al documentario Food Inc. Che proiettiamo sabato sera al Fine del Piatto. È un film di, per chi ne sa, magari riassume un sacco di preoccupazione legata alla produzione del cibo industriale. Per chi non ne sa, è uno shock culturale, perché con grande sapienza Robert Kenner per 6 anni ha girato facendo una grandissima inchiesta sulla produzione del cibo industriale americano, che è poi quello che però la fa da padrone sul mercato globale, e ci spiega da
anche
dove
sull'impatto
anche culturale, proprio perché la promozione di quel cibo ha generato comportamenti di consumo che si sono diffusi dall'Iran anti-americano fino all'ex Unione Sovietica, fino alla Cina, eccetera. Il problema è che l'industria del cibo si fonda sul presupposto che tu non sai da dove arriva il cibo che loro ti propinano, perché se lo sai non lo compreresti, perché se sapessi che le bistecche agli ormoni arrivano per tutta l'America da solo 13 mattatoi enormi, che sono industrie di morte a catena, probabilmente ci penseresti 2 volte.
Certo.
Invece la comunicazione stende una patina, un velo di patina di finta bucolico, di neobucolico, e te lo rifila. Allora il nostro dovere di festival è quello di smontare questo architrave di comunicazione cinica e di fare una controinformazione attraverso il racconto, il racconto declinato in tutte le sue forme, cioè cinema in senso stretto, poi documentari, poi corti, serie TV, fino agli horror. Questa sera proiettiamo un horror che è Soylent Green del 73, che immagina il mondo nel 2022 governato dalle multinazionali del cibo che vendono solo biscottini industriali, non c'è più campagna e le verdure e il cibo come lo conosciamo adesso sono la droga più ambita sul pianeta. Vediamo che 2022 non siamo così distanti,
mentre
la febbre suina impera là fuori.
Infatti Orwell aveva detto 1984, aveva sbagliato,
sì, ma neanche un pochino, troppo,
un pochino
troppo.
Anche questo 22 potrebbe essere. Grazie Stefano.
Grazie a voi.
Ecco, Alessandra Spisni ha creato il menù con cui ipoteticamente, diciamo, 100 anni fa il Football Club è stato pensato, era da un gruppo di signori intorno a un tavolo che mangiavano. Sì. Mangiavano cosa, Alessandra?
Mangiavano sicuramente piatti d'osteria, quindi 2 belle tagliatelle, non poteva mancare la mortadella, la salame rosa, la carne non erano certamente né filetti né costate, ma quelle belle frittelle di carne con le loro verdure. L'uva era, si parla di ottobre, quindi era sicuramente presente sulle tavole perché si vendemmiava in quel momento.
Ecco, sbirciando in questo menù che poi avremo modo di assaggiare in autunno, immagino, nei ristoranti bolognesi, ci sono degli ingredienti. Hai citato l'uva, però qua hai dato un nome anche preciso, è l'uva Sasla. Che cos'è l'uva Sasla?
È la nostra uva da tavola, proprio l'uva comune, non solo da tavola, che era comune in tutti i nostri colli. Si trova ancora, la producono a Castello di Serravalle, è l'uva quella piccola, dolce, che si conservava anche per Capodanno, per avere...
Quindi ecco,
quindi proprio parte, questi sono gli ingredienti che presumibilmente saranno molto vicini alla realtà, nel senso che sono gli ingredienti che fanno parte della nostra cucina, della vecchia cucina. Alcuni di loro sono stati così immeritatamente dimenticati, soppiantati dai prodotti moderni, ma visto che siamo in tema di... di commemorazione.
Cioè, facciamo... secondo voi nel 1909 un menù, questa poteva essere una serata, secondo te, di gala, o cioè una serata importante, oppure molto informale?
No, molto informale. Io mi immagino questi amici che avevano voglia di qualche cosa che li accomunasse, che desse spirito di comunione, è la cosa meglio del calcio, avere la squadra della città. Penso che, ecco, no, non credo che in una serata di gala, anzi proprio penso che non potesse essere una serata di gala.
Avranno anche bevuto molto probabilmente.
Sicuro, anche perché la nostra cucina senza un buon vino è niente, giusto?
Ecco, questo...
penso più a un'osteria, sì.
Ecco, però visto che tu ti occupi di cibo, ai giocatori della squadra daresti questo stesso menù da mangiare, oppure hai qualche idea diversa?
No, questo io stesso lo mangerei molto volentieri, a loro lo darei, anche perché è ben equilibrato, tutto sommato, è gente che deve bruciare, deve correre bene, se prima o dopo, o prima e dopo, diciamo che allo scudetto avvenuto allora possiamo fare la cena di gala.
Allora concludiamo questa chiacchierata con Alessandra Spisni facendoci ricordare da lei quali sono i piatti di questo menù.
Sì, allora streghette al parmigiano con salame rosa e mortadella di Bologna, le taglioline verdi con la pancetta, cipolla e formaggio, frittelle di maiale, cicoria con l'uva Saslà e ciambella al sassolino, che non può mancare, non poteva mancare alla fine di qualsiasi pranzo.
Il sassolino è questo liquore all'anice che sì, esatto. Si trova nelle drogherie insomma, sì. Più fornite. Grazie Alessandra, l'appuntamento è a tavola con il tuo menù.
Bene, grazie.